se il Signore non fosse vicino a questa povera polvere di terra, noi non avremmo neanche la forza di innalzare canti e le preghiere. Tutto viene dalla grande misericordia, dalla pazienza del Signore. E questo dovrebbe spingerci ancora di più all'adorazione. Abbiamo visto, ci è stato raccontato di come, ecco, siamo deboli, di come la nostra gloria, che potrebbe essere anche la più bella, la più splendente di questo mondo, paragonata alla gloria di un fiore, dell'erba che la mattina c'è e che la sera non c'è più. E abbiamo visto ancora, abbiamo sentito come Giobbe aveva questo desiderio, questa brama, questa possiamo dire passione di vedere il Signore. Probabilmente, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, questo veniva da un bisogno che era in Giobbe, che in tutti gli uomini di Dio, le donne di Dio, il bisogno proprio del Signore, di stare con il Signore. Ieri all'evangelizzazione abbiamo cercato brevemente di poter dire qualcosa su questo bisogno di Dio. Questa mattina vorrei continuare su questa falsa riga e vogliamo riprendere il Vangelo di Giovanni al capitolo 3. Vangelo di Giovanni al capitolo 3. Questo è un capitolo, io lo definisco il capitolo dei bisogni, perché possiamo dire, lasciatemi passare questa cosa, questo capitolo può essere diviso, diciamo, può essere scandito in tre bisogni che vengono descritti in esso. Ieri ci siamo soffermati sul primo, quando Gesù al versetto 7 dice a Nicodemo: non ti meravigliare se ti ho detto bisogna o dovete, altre versioni, bisogna che nasciate di nuovo. Questo è un primo bisogno che ha l'essere umano, quello della nuova nascita, quello di essere rigenerato, di essere trasformato, rigenerato dallo Spirito per stare con il Signore. Il secondo bisogno che il Signore Gesù mette in questo capitolo è più avanti, al versetto 14, quando dice, sempre Gesù parlando a Nicodemo: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Per conseguire la salvezza, per conseguire la nuova nascita, è necessario, bisogna, non soltanto che l'uomo se ne accorga di essere rinnovato, di dover essere rinnovato, ma occorre mettere lo sguardo su colui che è l'autore della nuova nascita, su colui che è il compitore della nuova nascita, è il Signore Gesù. Cioè, questo bisogno non si poteva fare nient'altro. Gesù doveva morire sulla croce, come, e qua Gesù stesso prende questo esempio nell'Antico Testamento, come il serpente di rame, ricordiamo tutti, fu messo sull'antenna. Qualsiasi israelita guardava il serpente di rame e veniva salvato dagli altri serpenti ardenti che Dio aveva mandato nel popolo. Gesù dice: la stessa necessità. Dio ha dovuto mettere sulla croce il suo figliuolo, ha lasciato che il suo unigenito fosse messo sulla croce perché era una necessità. Era quella di far morire Gesù, perché soltanto Gesù, dice il Signore stesso, può dare la vita eterna. Quindi, bisogno della nuova nascita, il bisogno di Cristo nella nuova nascita, e quindi questo ci sgombra anche la mente da tutto ciò che non è la nuova nascita. Dovunque non c'è il Signore Gesù, non c'è nuova nascita. Dovunque non c'è il Signore Gesù, tutte le filosofie del mondo non danno la nuova nascita, perché non hanno al centro il Signore Gesù. E il terzo bisogno, quello su cui ci soffermeremo questa mattina, lo possiamo vedere nella testimonianza di Giovanni Battista, dal versetto 22 fino alla fine. Quindi leggiamo questo passo, la parte finale del capitolo 3 di Giovanni, dal versetto 22. Dopo queste cose, Gesù venne con i suoi discepoli nelle campagne della Giudea, quivi si trattenne con loro e battezzava. Ora anche Giovanni stava battezzando a Enon, presso Salim, perché c'era là molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare, poiché Giovanni non era ancora stato messo in prigione. Nacque dunque una discussione fra i discepoli di Giovanni e un giudeo intorno alla purificazione. E vennero a Giovanni e gli dissero: «Maestro, colui che era con te al di là del Giordano e al quale tu rendesti testimonianza, eccolo che battezza, e tutti vanno a lui». Giovanni rispose dicendo: «L'uomo non può ricevere cosa alcuna se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Questa allegrezza, che è la mia, è perciò completa». Eccolo qui il terzo bisogno. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Colui che viene dall'alto è sopra tutti, colui che viene dalla terra è dalla terra e parla come essendo dalla terra, colui che viene dal cielo è sopra tutti. Egli rende testimonianza di quel che ha veduto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è verace, poiché colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. Il Padre ama il figliuolo e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. È un capitolo di bisogni, è un capitolo dove, manco a farlo apposta, il Signore, per spiegare la nuova nascita, utilizza questo termine: è necessario, è necessario. A qualcuno di voi più volte ho detto: se non capisci, se Dio non ti dà la rivelazione, ecco, se non chiedi a Dio la rivelazione di quanto hai bisogno di Lui, allora noi potremo parlare fino a domani, potremo intavolare le discussioni più belle dal punto di vista filosofico, dal punto di vista biblico, scritturale, ma non accadrà niente nella tua vita. Perché sono, come si diceva anche ieri, sono i bisogni quello che spinge l'essere umano a fare una scelta. Se io non sento l'esigenza di qualcosa, io non faccio niente. È ovvio, no? È normale questo. Allora, che cosa è successo? È successo che dopo che Gesù ebbe avuto questo incontro con Nicodemo, l'occhio dell'Evangelista si sposta su Giovanni Battista, sui discepoli di Giovanni Battista. Gesù aveva cominciato a battezzare, abbiamo letto, più avanti nel capitolo 4 Giovanni ci dice che non era lui che stava battezzando, ma erano i discepoli suoi, i discepoli di Gesù che battezzavano. E battezzavano, guarda caso, nello stesso raggio d'azione dove stavano battezzando anche Giovanni Battista e i suoi discepoli. Sì, ci troviamo nella regione qui ad Enon, presso Salim, c'era molta acqua e quindi, diciamo, questi due personaggi si stavano scontrando. E infatti, che cosa è successo? Succede che a un certo punto un giudeo incomincia una discussione con i discepoli del Battista, abbiamo letto, sulla purificazione. Probabilmente questo giudeo chiese ai discepoli di Giovanni Battista: ma scusa una cosa, ma 50 metri più là, 100 metri più là c'è Gesù che sta battezzando con i suoi discepoli, ma dimmi una cosa, ma qual è la differenza tra i vostri battesimi? Quale acqua purifica di più, quella di Gesù o la tua? Chi è il più carismatico dei due? Che forza ha il tuo battesimo o quello di Gesù? Fammi capire, io voglio capire. Probabilmente queste furono le discussioni che fece questo giudeo con i discepoli del Battista. Sta di fatto che i discepoli del Battista tornarono da Giovanni Battista tutti turbati e contristati. Vedete, il Signore, prima di farci comprendere davvero quali sono i bisogni veramente utili per l'essere umano, deve sgombrare il campo da tutti gli altri bisogni che noi, nella nostra natura corrotta in Adamo, ci siamo costituiti e che crediamo siano fondamentali. L'essere umano da solo non è in grado di capire che ha bisogno di Dio. E infatti Gesù a Nicodemo ha dovuto spiegarglielo più volte e Nicodemo non riusciva a comprendere. Nicodemo diceva: Signore, ma com'è possibile? Un uomo vecchio che deve rinascere? Ma cosa stai dicendo? L'essere umano, così com'è combinato, deve essere portato con la mano dal Signore a fargli comprendere, come un bambino, quali sono davvero i suoi bisogni, perché il peccato ci ha accecati tutti. E infatti abbiamo sentito che quest'uomo, nella testimonianza che faceva ancora il fratello Massimo, quest'uomo si è dedicato ai suoi gatti. Vedete come Il peccato ci acceca, non ci fa capire quali sono davvero i nostri reali bisogni. Noi ci siamo costituiti una serie di bisogni che per noi sono utili, indispensabili, e il Signore li deve togliere di mezzo. Allora ecco che qui troviamo una serie di bisogni inutili. Inutili nel senso che non portano a nessun beneficio. Il primo di questi bisogni, sono due, il primo di questi bisogni inutili che troviamo in questa discussione che questo giudeo fa con i discepoli di Giovanni Battista, è il bisogno che ha l'essere umano di spiegarsi sempre tutto. L'essere umano sente necessariamente, poiché crede di essere razionale, ed è razionale, ma poiché crede di essere un grande scienziato, l'essere umano sente il bisogno di doversi spiegare sempre e comunque ogni cosa. Questa discussione di questo giudeo con i discepoli del Battista assomiglia a tante di quelle discussioni che a volte le persone del mondo, nella loro ignoranza o nella loro convinzione di capirci qualcosa, a volte ci somministrano. Ma che differenza c'è tra voi e questi qua? Ma qual è il vostro nome? Ma cosa dite? Ma questi, quegli altri, quello, quell'altro? Ma io ho sentito. Discussioni importanti, ma che poi a volte non portano a niente di utile. Discussioni a volte indispensabili. Io devo capire, prima di fare una scelta, io devo capire che cosa tu mi stai portando. Ricordo a volte, ricordo sempre, quando parlavo del Signore a mio zio, forse l'ho già raccontato, e lui si perdeva in tante belle discussioni su tanti argomenti. Ma dimmi una cosa, ma allora tu sull'eutanasia che cosa hai da dire? Sui dinosauri, sulla creazione, sull'evoluzione, su questo, su quest'altro? Io lo seguivo per un certo momento, poi non essendo diciamo un enciclopedico, dicevo: zio, senti, quando il Signore mi ha parlato, mi ha detto soltanto questo, tu hai bisogno di me, punto. Se vuoi andare avanti per la tua strada, la tua fine è l'inferno. Se invece ti rendi conto che tu hai bisogno di me, allora vieni qui che io ti salvo. Questo è un discorso molto semplice che Dio mi ha fatto. E l'altro bisogno inutile, ripeto, vano, cioè che non porta a niente di buono, a niente di concreto, è proprio quello che mettono fuori i discepoli del Battista quando vanno da Giovanni Battista, e anche in un certo modo velato incolpano il Battista di aver dato pubblicità al Signore Gesù. Hai visto? Tu hai testimoniato di Lui, tu hai detto che era l'agnello di Dio che era venuto a togliere il peccato del mondo, tu gli hai reso testimonianza davanti ai giudei, adesso tutti quanti vanno a battezzarsi da Lui. Bravo! E noi perdiamo il consenso. Ecco, un altro bisogno inutile dell'essere umano. La ricerca continua del consenso dell'uomo. Giovanni, stiamo perdendo consenso. Giovanni, se non hai capito bene, noi stiamo perdendo terreno qui. Questo qui ci sta togliendo la piazza. E probabilmente sei stato tu l'artefice di tutto questo. Noi stiamo perdendo consenso. Anche il credente a volte soffre di questi bisogni inutili. Aver raggiunto la nuova nascita, aver raggiunto la vita eterna, non è automaticamente l'esclusione di tutti questi altri bisogni inutili. Dopo la conversione, Dio deve attuare un programma, come diceva Paolo, di ecologia del nostro cuore, di disinfezione, di bonifica del nostro cuore, dal quale Dio deve togliere tutti questi bisogni precostituiti, inutili. Bisogno di consenso, bisogno di fama, bisogno di sapere sempre tutto. Perché vedete, fratelli, questi bisogni inutili ci rendono la vita eterna un'amarezza. Avete sentito come sono amareggiati i discepoli del Battista? Un'amarezza. Dio è venuto a darci la gioia, Dio è venuto a riempirci di gioia, cosa che prima non avevamo, e nonostante tutto noi siamo sempre in battaglia con noi stessi, pieni di amarezza, pieni di ogni lotta, di ogni battaglia. Perché? Perché, come dice Giacomo, le passioni combattono dentro di voi. Giacomo capitolo 4. Allora, Dio deve sgombrare il campo, e lo fa attraverso quest'uomo di Dio, Giovanni Battista, una colonna degli uomini, tra gli uomini di Dio. Vedete la risposta pacata, piena di soddisfazione che fa Giovanni alla rimostranza dei suoi discepoli. Versetto 27. Giovanni rispose dicendo: l'uomo non può ricevere niente se non gli è dato dal cielo. Ecco che Giovanni mette fuori un principio che è l'ABC della fede, un principio che occorre che noi lo studiamo a fondo affinché Dio possa davvero bonificare il nostro cuore da tutte le esigenze che possono essere anche legittime ma che sono inutili, cioè non portano a nessun bene in confronto alla nostra esigenza di Dio. Questo principio è il principio della sovranità di Dio. È l'ABC della fede. Giovanni non fa nessuna predicazione eccezionale. Giovanni mette fuori un principio semplice, cristallino. Dice ai suoi discepoli: voi vi state cervellando sulla gloria che quest'uomo sta ricevendo. Ma badate bene, dice Giovanni, l'uomo non può ricevere niente. Non si può fare niente se non tutto è già, se non dall'alto viene l'ordine. Se non è Dio che permette dall'alto ogni cosa. È l'ABC della fede. Lo stesso Gesù lo stava insegnando, questo principio lo insegnava a Nicodemo quando diceva: chi nasce dallo Spirito, nasce dallo Spirito. Lo Spirito è Spirito, la carne non c'entra niente. Se tu sei un credente, se tu sei una credente, sappi che questo è un principio che ti permette davvero di sgombrare la tua vita da tante esigenze e bisogni inutili e da tante amarezze, sofferenze inutili. La sovranità di Dio è un principio inevitabile. Dice Giovanni, non si può fare niente, nel senso che l'uomo può anche correre, può anche fare tutto può veramente darsi completamente, ma alla fine si deve scontrare con questo principio di Dio, con il governo di Dio, con la sovranità di Dio. È un principio tranquillizzante. Sentite com'è tranquillo Giovanni? Quest'uomo che voi dite ci sta rubando la piazza? Dio lo sta permettendo. Vi ricordate quando Davide correva davanti a suo figlio Absalom? E oltre al fatto di correre davanti a suo figlio che lo voleva uccidere, a un certo punto anche Shimei si mette e gli butta le pietre dall'alto e lo insulta grandemente. Joab, questo il capo dell'esercito di Davide, quest'uomo sempre irruente, dice a Davide: dammi il comando, io gli vado a tagliare la testa a questo qui, come si permette di parlare così a te che sei il re? E Davide dice: probabilmente lo sta permettendo il Signore, calmati, probabilmente lo sta permettendo Dio. Un principio tranquillizzante, un principio liberatorio, che libera il credente, stiamo dicendo, da tante amarezze. Ricordate quando Gesù si trovava in casa di Marta e Maria e di Lazzaro, a capitolo 10 di Luca, versetto 41-42, leggo io, è scritto: ma il Signore, vedendo Marta che si affannava, ecco, anche Marta era piena di esigenze che per lei erano pressanti, doveva servire, bisognava preparare, bisognava sistemare, e il Signore dice a Marta: Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, una cosa sola, di una cosa sola c'è bisogno. E Marta ha scelto la buona parte che non le sarà tolta. Tu devi stare ai miei piedi. Questa è l'unica cosa di cui tu hai bisogno. E se tu stai ai miei piedi, questa esigenza, quella posizione ti libera da tutte le altre esigenze inutili e ti fa stare calmo. Non ti fa pensare a nient'altro se non al bisogno di stare alle mie dipendenze. Questa è l'unica cosa di cui tu hai bisogno. Fratelli, di che cosa ne abbiamo bisogno? Domandiamoci, di cosa io che sono un credente ho veramente bisogno? Sento il bisogno di stare ai piedi di Dio? Sento il bisogno di stare alle dipendenze di Dio? Sento il bisogno di piegare tutto il mio cuore alle dipendenze del Signore? Ho il mio cuore diviso da tante altre cose, legittime ma inutili. La sovranità di Dio, oltre a tutte queste cose, porta chiarezza. È un principio chiarificatore. Infatti al versetto 28 e 29 Giovanni dice: lo rileggiamo perché è bellissimo, dice Giovanni: voi stessi mi siete testimoni che ho detto io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente all'ascolta si rallegra grandemente della voce dello sposo. Questa allegrezza che è la mia è perciò completa. Giovanni sta dicendo: io ho ricevuto da Dio il posto in cui devo stare. Dio mi ha fatto capire dall'alto, poiché sono alle sue dipendenze, Dio mi ha fatto capire che questo è il mio posto, stare davanti allo sposo. Perciò non mi preoccupo di nient'altro, perché io ho ricevuto dalla sovranità di Dio il posto, i limiti del mio ministerio. E non posso sconfinare, non devo sconfinare. Anzi, sono contento di rimanere nel posto in cui Dio mi ha dato. Questa è la prima volta negli Evangeli dove si paragona Gesù allo sposo, dove si utilizza la metafora dello sposo e della sposa. E gli ebrei sapevano benissimo che nell'Antico Testamento questa metafora era utilizzata per Dio e Israele. Leggete Osea, leggete tutti i passi dell'Antico Testamento. Giovanni dice: io ho ricevuto dall'alto il mio posto. Io sono l'amico dello sposo, io non sono il Cristo. Voi lo sapete che l'ho sempre detto, io non sono il Cristo. Questo è il posto in cui io devo stare. Se tu sei un credente, allora sappi che non soltanto sei dipendente da Dio, ma che la tua identità, il tuo posto, i limiti del tuo ministero, uomo o donna che sei, vengono dal Signore. È Lui che ha stabilito i limiti del posto che devi ricoprire. Dice Paolo ai Colossesi, capitolo 3, versetto 1, se siete risuscitati con Cristo, dove devono essere rivolti i vostri sguardi? In alto. Da dove dovete prendere gli ordini quindi? Dall'alto. Chi è colui che vi dice dove dovete stare e come dovete svolgere il vostro ruolo? È Dio, è l'alto, è dall'alto. L'autorità di Dio, la sovranità di Dio non soltanto ti rivela tu chi sei, non soltanto ti rivela il posto che devi ricoprire e come lo devi ricoprire, ma ti rivela anche l'indispensabilità del Signore Gesù. Ed ecco che nel cuore dei discepoli di Giovanni incomincia ad entrare il bisogno del Signore Gesù. Quando Dio dall'alto ti rivela l'indispensabilità di Cristo. Cosa dice Giovanni? Colui che è la sposa, versetto 29, non sono io, è lo sposo, dice versetto 29. Ma l'amico che è lo sposo, che è presente all'ascolta, si rallegra grandemente, eccetera, eccetera. Dice Giovanni, Cristo è indispensabile, non io. Io posso essere utile, ma non indispensabile. Cristo è indispensabile, perché è Lui lo sposo. Io sono l'amico dello sposo. Dio mi dà la visione della mia posizione e la visione della posizione di Cristo, della indispensabilità di Gesù Cristo, nella nostra vita di Chiesa, nella nostra vita nel mondo. Cristo è indispensabile, non è utile soltanto. Cristo è fondamentale. Non è soltanto una persona importante, è la più importante. Come un matrimonio non ha senso senza lo sposo, senza la sposa, così dice Giovanni, io non sono lo sposo, lui è indispensabile. Quindi se lui sta prendendo piede, gloria al Signore. Gesù è indispensabile. E la domanda qui allora è d'obbligo. Gesù, per te, per me, è indispensabile? O è soltanto una persona importante? Gesù è fondamentale per noi? Fin quando noi avremo accanto al Signore Gesù tutta una serie di altre persone, tutta una serie di altri tesori, tutta una serie di altre ricchezze più o meno grandi, la nostra vita sarà sempre una vita debole, il nostro servizio sarà sempre un servizio debole, la nostra testimonianza sarà sempre una testimonianza debole. Domandatevi perché quest'uomo ha avuto e ha svolto un ministero potentissimo, non soltanto perché aveva un ministero particolare, ricordiamo che era ripieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre, ma a parte questo, perché Giovanni ha avuto un ruolo e ha avuto una potenza nel suo ministero eccezionale? Perché poi lui arriverà a dire, adesso vedremo, lui deve crescere e io devo diminuire. Questa è la mia esigenza. Cristo cresce e io devo diminuire. È la mia esigenza. Non è un comandamento, non è una regola evangelica. È la mia esigenza. Cristo deve aumentare, dice Giovanni ai suoi discepoli. Io devo diminuire. Quindi voi vi state meravigliando di qualcosa che è nella natura delle cose. Infatti, facendo delle ricerche, quando Giovanni dice al versetto 30 bisogna che lui cresca e che io che diminuisca, nel testo questa esigenza è un'esigenza che indica, che deriva proprio dalla naturalezza delle cose. Cioè un'esigenza che nasce proprio dalla naturalezza delle cose. È la stessa esigenza, la stessa costruzione di frase che troviamo anche in 2 Timoteo, leggo io, al capitolo 2, versetto 6, quando Paolo dice il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Paolo sta dicendo, è normale, è naturale, è nella natura delle cose che il contadino che fatica, che lavora la terra, sia il primo a mangiare i frutti del suo lavoro. Giovanni sta dicendo la stessa cosa. È normale, è naturale che adesso che sono nella fede, Cristo deve aumentare e io devo diminuire. È un'esigenza naturale, come un'esigenza naturale mangiare, come un'esigenza naturale bere, come un'esigenza naturale dormire. È un'esigenza naturale che Cristo aumenti nella vita di chi è nato di nuovo. Questo è stato il motore della vita di servizio di questo uomo di Dio. Voi sapete meglio di me che Giovanni Battista è stato un uomo che aveva bisogno di tutto. È vissuto nel deserto, da solo, è cresciuto mangiando miele selvatico, locuste, quindi aveva bisogno anche di un certo tipo di alimentazione, era da solo, abbiamo detto, si vestiva con la cintura di cuoio, pelle di cammello, a vederlo da lontano non doveva essere una bella persona, va bene? Anzi, poteva anche sembrare un tipo abbastanza particolare, rude, un poveraccio potremmo dire noi oggi. Ebbene, quest'uomo che aveva avuto bisogno di tante e tante cose che per noi oggi sono indispensabili, il motore, la benzina del suo ministero era questo bisogno. Io ho bisogno che lui aumenti. E per aumentare, qua intende proprio che Cristo, la gloria di Cristo, la dignità di Cristo, l'importanza del ministero di Cristo aumenti e la mia gloria, la mia dignità, l'importanza del mio ministero diminuisca. Che cosa scegliereste voi tra la dignità di Cristo e la vostra dignità? Che cosa scegliereste voi tra la gloria di Cristo e la vostra gloria? Io vi posso dire che a volte ho scelto più la mia gloria che la gloria di Gesù. E lo dico a mia vergogna, ovviamente. Che cosa sceglieremmo noi se domani il Signore ci dovesse mettere in una condizione di dover fare una scelta? Che cosa sceglieremmo? La sua gloria o la nostra gloria? Se la nostra vita cristiana non è alimentata da questo motore, da questa esigenza, noi sceglieremmo sempre e soltanto la nostra gloria. Anzi, ci troveremo a combattere contro Dio per la nostra gloria. Ci troveremo a combattere contro Gesù stesso per i nostri diritti. Signore, io ti voglio servire, ma questo non me lo puoi chiedere. Signore, io ti voglio servire, ma io non posso fare la figura dello zimbello davanti ai miei colleghi. No, questo no. Allora vuol dire che il nostro cuore è alimentato da altra benzina. E se qualcuno ci chiede, ma scusami, tu dici che Gesù deve aumentare nella tua vita, è un'esigenza, da dove nasce questa esigenza? Perché io dovrei sentire nel mio cuore il bisogno di abbassare la mia gloria e di innalzare la gloria di Gesù? Tra l'altro che non conosco, non ho mai visto, non so neanche chi sia. Come può il credente, Giovanni adesso ce lo dirà, nato di nuovo, convertito sul serio al Signore, come può il credente davvero scegliere di abbassare la sua gloria e di innalzare la gloria del Signore Gesù? Questo deriva dalla rivelazione, non soltanto della indispensabilità di Gesù, abbiamo letto, Giovanni dice lui è lo sposo, io non sono niente, deriva dalla rivelazione non soltanto dall'indispensabilità di Gesù, ma di tutte quelle qualità preziose che sono contenute nella persona del Signore Gesù. Soltanto avendo la rivelazione di chi è Gesù, io posso avere la forza di dire è meglio che lui cresca e che io diminuisca. Perché io in confronto a Lui non sono nessuno. Ma per arrivare ad avere questa consapevolezza devo ricevere la rivelazione di chi è Gesù. E Giovanni ha ricevuto questa rivelazione. Infatti dal versetto 31 fino alla fine Giovanni mette fuori tutte motivazioni che gli davano la forza di dire: sì, è Gesù su cui devo puntare, non io. È Gesù sul quale io devo puntare, non me stesso, non la mia intelligenza, non la mia personalità, è la sua che deve crescere. Versetto 31. Ecco la prima motivazione. Dice Giovanni: colui che viene dall'alto è sopra tutti, colui che viene dalla terra è dalla terra e parla come essendo dalla terra, colui che viene dal cielo è sopra tutti. Cosa sta dicendo Giovanni? Cristo è eccellente, è superiore, viene dall'alto, io vengo dalla terra, sta dicendo Giovanni. Quindi è normale che io senta l'esigenza che lui vada su e io vada giù. Noi potremmo essere anche i credenti più spirituali di questo mondo, potremmo essere anche i credenti più bravi di questo mondo, ma sostanzialmente noi rimaniamo dei vasi di terra. Lui invece è l'unico uomo disceso dal cielo, come ha detto a Nicodemo. Lui è eccellente, la sua qualità è superiore alla nostra. Perciò è necessario che lui cresca e che io diminuisca. Voi presentereste mai un vostro amico che, non so, che ruba, che è un ladro, che è un vostro amico, per dire, un vostro conoscente, che ha una brutta reputazione, a qualcun altro? Penso di no. Noi saremmo orgogliosi se nella nostra schiera di amici avessimo dei grandi personaggi. Ebbene, Gesù sta dicendo proprio questo: io sono eccellente, tu hai bisogno che io cresca nella tua vita, che tu diminuisca, perché io sono qualcosa che tu non hai neanche idea. Seconda motivazione, versetto 32, dice Giovanni: egli rende testimonianza, sta parlando sempre di Gesù, rende testimonianza di quel che ha veduto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Gesù, oltre a essere eccellente, Gesù è venuto come testimone del cielo. Egli rende testimonianza di ciò che ha visto e ha veduto. Gesù è l'unico che può venire sulla terra, è venuto sulla terra a testimoniare del Padre. È l'unico che è venuto a mostrarci com'è il Padre. Quindi dice Giovanni: non mi interessa più niente di me stesso, perché io non potrei mai spiegare al mondo com'è Dio. Io sono della terra, io sono un essere umano, un peccatore. Lui è l'unico che può parlarvi di Dio, quindi è l'unico che deve crescere, è necessario che egli cresca. Terza motivazione, versetti 33 e 34: chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è verace, poiché colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. Dice Giovanni: volete sapere perché è necessario che lui cresca e che io diminuisca? Perché quando parla lui, non è come quando parlo io. Quando parla lui, è Dio stesso che sta parlando. Quando parla Gesù, è lo Spirito Santo che sta parlando, perché Dio gli ha dato lo Spirito senza misura. In lui lo Spirito può fare quello che vuole, fa quello che vuole. E quindi quando parla Gesù, udite, udite, è Dio che parla. Se parlassi io, dice Giovanni, se io facessi la guerra contro Gesù affinché parlassi io, sareste inguaiati. E vi posso dire che se parlassi io, sempre io, sareste inguaiati. È Dio che deve parlare, è Gesù che deve parlare, perché lui, dentro di lui, in lui, lo Spirito fa quello che vuole. Nelle nostre evangelizzazioni è Gesù che deve parlare. Sul posto di lavoro è Gesù che deve parlare. Nella nostra chiesa, quando siamo da soli, è lui che deve parlare, non noi, è lui. È lui che deve uscire fuori, è lui che deve uscire fuori nelle nostre relazioni, è lui che deve uscire fuori, non noi. Non noi. È lui, perché lui viene dall'alto. Noi non veniamo dall'alto, fratelli, ficchiamocelo nella testa. Noi non siamo dall'alto. Se possiamo partecipare alla natura celeste è per grazia di Gesù. Ancora un'altra motivazione, versetto 35, dice Giovanni: il Padre ama il figliuolo e gli ha dato ogni cosa in mano. Questa è un'altra motivazione, dice Giovanni. Sapete perché Gesù è importante? Perché poiché il Padre lo ama, tutto passa nelle sue mani. La vita eterna passa nelle sue mani, la morte eterna passa nelle sue mani, il giudizio passa nelle sue mani, la profezia passa nelle sue mani, le benedizioni sono nelle sue mani, quindi è lui che si deve mostrare. Non io. Io non posso darvi niente, dice Giovanni. Se io parlassi, potrei essere anche il più grande oratore di questo mondo. Io non posso darvi la vita eterna, dice Giovanni. E questo i predicatori dovrebbero capirlo. Dovrei capirlo anche io. A volte, quando parlo con le persone, dico: ma chissà cosa gli devo dire, come se tutto dipendesse da me. Dipende da Gesù, non da te. E ancora, ultima motivazione, versetto 36. Chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere il figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Dice Giovanni, volete l'ultima motivazione che ho, dalla quale ho capito che Gesù deve crescere, che io devo diminuire? Lui fa la differenza, non io. In lui tu puoi avere la vita eterna. Senza di lui tu sei sotto condanna, abbiamo sentito prima. Io non posso fare questa differenza. È Gesù che fa questa differenza e la fa dentro di me. E la fa attraverso di me. Ma è lui che deve prendere il timone della mia vita. Per queste ragioni. È questo il Signore Gesù che conoscete? È questo il Signore che conosciamo? Ha queste qualità il Signore Gesù che noi diciamo di conoscere? O è un qualcuno che prendiamo la domenica, il venerdì, il sabato, da qualche parte, quando leggiamo e basta? In Gesù c'è molto di più di quello che noi pensiamo. Mettiamoci nella testa che il Signore possa aprirci la sua parola, aprirci la rivelazione della sua parola. Ma se non ci sono persone che gli chiedono la rivelazione, Dio non si rivela. Se abbiamo capito che in Gesù c'è molto di più di quanto noi crediamo, allora diciamo, Signore, perdonami se fino adesso ho avuto una visione ristretta di te. Donami di grazia di entrare in queste tue qualità per capire quanto sei ricco e quanto io ho bisogno della tua ricchezza. Amen.